Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Anziani denutriti e legati al letto. I maltrattamenti sono stati scoperti in una casa di riposo a Latera, in provincia di Viterbo. A far scattare le indagini la scorsa primavera, varie denunce fatte dai familiari degli ospiti. Per documentare gli abusi, gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni ambientali e telecamere nascoste all'interno della struttura. Spesso agli ospiti non veniva dato da mangiare, frequente era il ricorso a strumenti di contenzione, cioè fasce o bende per legare gli anziani a letto per ore. Da chiarire poi la somministrazione di farmaci ansiolitici senza alcun piano terapeutico o prescrizione. Riscontrato anche un caso di violenza sessuale. In tutto sono 21 le persone maltrattate nella struttura, 6 gli operatori sociosanitari raggiunti da misure cautelari, 3 sono stati arrestati, 3 sono stati sospesi.
Questa è la cruda notizia nella sua essenzialità. Tante notizie che probabilmente nei giornali poi meritano poco spazio, ma oggi voglio proprio prendere la riflessione a questa notizia, proprio perché non mi si possa accusare di essere troppo astratto, di porre problemi che sono lontani dalla vita concreta. Il tema degli anziani maltrattati in Italia è un tema molto serio. Il 30% degli anziani fragili riferisce aver subito maltrattamenti nelle RSA, nei luoghi dove appunto vanno per essere ricoverati. Quando non sono più autosufficienti, la famiglia non se ne può o non se ne vuole occupare. E questa è una percentuale che sale a 2 anziani su 3 in alcune strutture. Quindi ci sono strutture in Italia dove vanno persone anziane che 2 persone su 3 subiscono maltrattamenti. Quali sono i tipi di maltrattamento? Mancanza di rispetto per la dignità, privacy, uso improprio di mezzi di contenzione, somministrazione inadeguata di farmaci, trascuratezza nel fornire cibo, bevande e assistenza adeguata. Vedete esattamente quello che è accaduto vicino a Viterbo. Una bella zona quella fra Monte Fiascone e diciamo Viterbo, la conosco perché ci vado molto spesso, la frequento, è al confine fra Lazio e l'Umbria, che è la mia regione. E capita in quelle colline ridenti, fra i campi di girasole, fra i bei boschi di querce, quelle strade fatte a tornanti, dove ci si ferma, ci sono trattorie, dove si mangia bene, c'è una mucca davanti a una trattoria finta, fatta non so di cosa, di cemento, di plastica, che ricorda che lì si mangia buona carne. Andando un po' avanti c'è una villettina, c'è scritto qualcosa tipo l'ultimo sospiro, qualcosa del genere, e andando avanti, addentrandosi nelle campagne, si vede che fa parte un po' dell'economia locale occuparsi degli anziani. Intanto fra un boschetto sbuca un appartamento e vedi 4-5 vecchietti con le sedie a rotelle messi lì al sole, e sono fra le migliori delle situazioni. Conoscendo la gente del posto, parlando con qualche operatore, perché fa parte un po' dell'economia locale, ma non credo sia soltanto in questa parte d'Italia, le nostre campagne sono piene di RSA, tutte in regola o tutte più o meno non in regola, non lo so bene, però mi sono sentito una volta una chiacchierata in operatore, dice ti dai le goccioline e poi se ne stanno buoni, con le goccioline si risolve tutto. In questo caso andavano oltre le goccioline, oltre ci sono i filmati presi dai carabinieri, oltre i maltrattamenti, le vessazioni, filmati atroci, si vedono persone senza forza, senza possibilità di reagire, immobilizzati in un letto, prese, sbattute per terra, picchiate. Poi su un'anziana addirittura hanno fatto atti di violenza sessuale, per puro sadismo probabilmente, o a meno che ci siano delle persone con parafilie particolari che vadano a lavorare appunto in luoghi come questa Villa Daniela. Voglio parlare di questo tema perché è un tema delicato, perché è un tema che riguarda tutti, non riguarda me, ho 70 anni, può essere che anch'io finisca prima o poi in un posto del genere. Ci sono i segnali di allarme, c'è la Società Italiana Gerontologia e Geriatria, dà quelli che sono i segnali per accorgersi se un anziano in qualche maniera abusato, scarsa igiene personale, vestiti sporchi, odori sgradevoli, malnutrizione, disidratazione, disidratati senza avere nessuna malattia, lesioni inspiegabili, graffi, ustioni, fratture, e poi cambiano improvvisamente carattere, hanno paura, sono terrorizzati. Ora io non so, già per accorgersi questi sintomi vuol dire frequentare una persona anziana. Molte di queste persone non sono frequentate da nessuno, sono lì abbandonate perché qualcuno aspetta che muoiano da parte dei familiari, o qualcuno spera che rimangano in vita il più possibile, perché ad ogni anziano viene corrisposta una retta. E questo è un vecchio tema che ho toccato più volte con altre categorie fragili. Beh, oggi vorrei portarvi a ragionare su questo, vorrei raccogliere testimonianze, vorrei sapere da voi se questi dati che ho appena accennato, ma sono dati reali portati alla società di gerontologia e geriatria, quindi in Italia c'è il problema che ci sono abusi. Negli ultimi anni sono stati documentati oltre 9.000 episodi di maltrattamenti nelle RSA italiane, con un incremento del 19% rispetto a ogni anno precedente. Quindi aumenta. Su questo chiedo al mio pubblico di portare la propria testimonianza, il proprio contributo. C'è qualcosa che si può fare, si può intervenire? E qualcuno dirà subito: mettete le telecamere di sorveglianza. Vi diremo perché anche questo è una buona norma, una buona prassi, ma non è sufficiente. 800 24 00 24.
Vessazioni continue, sevizi e insulti, violenze sessuali e psicologiche. Il giorno dopo l'inchiesta che ha fatto emergere l'orrore che si celava dentro la RSA, casa di riposo, monumento ai caduti di San Donà di Piave nel veneziano.
Anziani maltrattati e umiliati in una RSA del Solofrano. Ecco le immagini scioccanti inviate da alcune operatrici della struttura.
Costretti a soggiornare nel chiuso delle loro stanze, maltrattati psicologicamente e fisicamente, minacciati, privati di qualsiasi attività ricreativa e spesso sotto l'effetto di farmaci ipnotici di cui non avrebbero avuto alcun bisogno, sono stati trovati in queste condizioni gli ospiti, ma forse sarebbe più giusto definirli detenuti, all'interno di una casa per anziani a Marino, nella zona dei Castelli Romani.
Sarebbe un elenco lunghissimo, potremmo stare fino a domani a sentire tutte le brevi di cronaca su anziani maltrattati. Ho detto, è un fenomeno che in alcuni casi due persone su tre subiscono questo tipo di maltrattamento. Molte volte non possono reagire, molte volte hanno dei problemi anche di, diciamo, cognitivi, e quindi è anche difficile che possano riferire questo tipo di maltrattamento. Perché maltrattano le persone, gli anziani? Perché sono sadici? Ma no, perché non è il loro lavoro, perché sono anche loro dei disperati, fanno questo lavoro senza immaginare quelli che sono poi i risvolti di questo lavoro, il burnout, l'insofferenza. Non è una cosa facile gestire anziani, anziani che molte volte hanno anche dei comportamenti oppositivi. O se no, personale mal pagato, non formato, non seguito, senza supporto psicologico, insomma, per spendere il meno possibile e lucrare il più possibile su quello che è il contributo pubblico per il mantenimento in vita di esseri umani, di cittadini, persone che hanno avuto una vita, hanno amato, sognato, pensato, fatto sbagli, fatto errori, fatto cose meravigliose, lasciato figli, lasciato case, lasciato patrimoni, o che semplicemente sono occupati anche di altre persone. Gioco forza che in una società organizzata come la nostra, alla fine diventano un peso e diventano portatori di un valore sociale soltanto perché lo Stato paga qualcuno perché li tenga in vita, senza magari occuparsi troppo di qual è la qualità di questa vita. Daniele Risecchi, buongiorno.
Buongiorno Gianluca e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, chiamo Daniele Risecchi perché così rispondo subito a quello che è la prima risposta che fanno le persone del pubblico: mettiamo telecamere di sorveglianza. Io ho un luogo dove tengo mio figlio insieme ad altri ragazzi, mio personale, costruito da me, organizzato da me. Io, mentre parlo con voi, nel mio telefonino guardo mio figlio, guardo gli altri ragazzi, ho delle telecamere di sorveglianza remotate. Però questo, a parte che conosco personalmente gli operatori e me ne occupo io personalmente, a più vasto raggio, non è che una zona può essere coperta totalmente H24 a telecamere di sorveglianza, però già il fatto che ci siano è un primo passo di attenzione. Daniele Risecchi è titolare di OPS Sicurezza, che è una ditta che da 30 anni è attiva nel campo della sicurezza delle persone, i loro beni, insomma fanno sistemi di controllo e sicurezza, però è specializzata in particolare anche nei sistemi di sicurezza e sorveglianza delle RSA. Come avete maturato questa specializzazione? E soprattutto qual è il tipo di intervento che nella migliore delle ipotesi si fa in un RSA per tranquillizzare, penso, i parenti, i figli, le persone care dei ricoverati?
Sì, nell'RSA effettivamente si mira principalmente alla prevenzione di qualsiasi tipo di violenza. È un tema estremamente delicato perché richiede parecchio equilibrio tra necessità di garantire appunto la sicurezza e il rispetto della privacy e degli ospiti e anche del personale ovviamente. Noi abbiamo spesso installato telecamere per prevenire situazioni critiche che siano cadute, maltrattamenti, intrusioni e purtroppo anche appunto per tutelare la sicurezza degli anziani.
Ma chi è che fa richiesta? Il titolare dell'RSA oppure sono i familiari a un certo punto dicono mettete le telecamere se no non ci fidiamo a lasciare il nonno, il papà, la mamma?
Allora, sono ambedue i casi. Principalmente arriva sempre dall'RSA questo tipo di richiesta, perché comunque la struttura anch'essa vuole tutelarsi in qualche modo per ragioni di sicurezza, di prevenzione ai furti, mentre ovviamente il pericolo, il pensiero rivolto...
Però non è obbligata, Risecchi, non è obbligato un RSA di mettere sistemi, sì?
No, non c'è una legge. Non c'è una legge che impone, ci sono leggi estremamente stringenti sulla privacy che impongono determinati equilibri da rispettare, però obbligare a installare un impianto no. No, quello no. E spesso appunto arrivano dalla famiglia stessa una sensazione, diciamo, di tranquillità con uno
Ma la famiglia, il titolare e dei dati che vengono, perché funzionano i sistemi di sicurezza, cioè un sistema che mi sembra ogni 24 ore sovrappone una registrazione quello che accade alle telecamere. Ma la centrale di controllo è sempre la gestione dell'RSA che ce l'ha. Quindi questo presuppone ci sia una persona sempre a controllare queste telecamere. Non è che la famiglia da casa, come faccio io nel posto dove sta mio figlio, posso vedersi col telefono cosa succede. Non credo.
Allora, in realtà nessuno le controlla H24 queste telecamere, che appunto non è consentito dal GDPR, dalla normativa UE per la protezione dei dati. In questi casi vengono messe appunto per prevenzione, se parliamo di abusi in questo caso, perché disincentivano il più possibile determinate
un deterrente dice che almeno sa che in quei posti devi starci attento.
Esatto, mentre qualora appunto ci fosse la necessità di vedere le registrazioni, bisogna necessariamente interpellare le autorità competenti. Nessuno dell'RSA può mettersi a prescindere a guardare le registrazioni, soprattutto se stiamo parlando degli interni, delle aree comune. Io capisco se si parla di aree esterne, eventuali effrazioni di persone che appunto non sono nei dipendenti al resto, lì magari c'è un po' più di flessibilità, ma se stiamo parlando di aree in cui gli operatori lavorano, gli anziani sono degenti e soprattutto nelle stanze, che in realtà è un'altra regola ulteriore, no, nessuno può andare a verificarle ed è una cosa che comunque tutela sia il lavoratore ma anche la persona che sta all'interno, perché poi entra in azione anche un concetto abbastanza psicologico.
Comunque l'operatore, il lavoratore è avvertito, perché per legge bisogna avvertire una telecamera di sorveglianza, ma penso debba anche essere d'accordo a accettare di essere ripreso.
Allora, ci sono determinate regole da rispettare, quindi prima di tutto c'è una valutazione di impatto sulla sicurezza dei dati, quindi è uno strumento per analizzare i rischi e scegliere come avverrà un monitoraggio su larga scala, quindi riguarderà appunto i dati sensibili, può incidere sui diritti e la libertà ovviamente anche degli individui. Quindi si analizza tutto questo, si descrive il trattamento, la finalità, quindi per sicurezza, prevenzione dei reati. Poi, una volta fatta questa analisi, si sceglie appunto dove installare queste telecamere in base a queste regole, si contattano gli eventuali rappresentanti sindacali, se ci sono, o comunque la rappresentante dei dipendenti. È chiaro che devono essere anche loro d'accordo. Poi tutto incentrato all'utilizzo lecito, perché se stiamo parlando di sicurezza nessuno dovrebbe avere nulla in contrario, appunto perché le regole sono molto stringenti. Nessuno può utilizzare queste telecamere per farsi i fatti degli altri, soldoni. Quindi anche
poi mi viene fare una riflessione dei Secchi: tutte le volte che leggo sui giornali che qualcuno segnala un caso di maltrattamenti, quindi le forze dell'ordine mettono delle telecamere nascoste, fa pensare che in quel posto non c'erano telecamere di sorveglianza ufficiali, perché sennò altrimenti sarebbero prese semplicemente, diciamo, i nastri e le registrazioni delle telecamere. Quindi sono d'accordo che non è il sistema risolutivo al 100%, non dà la sicurezza, ma è un buon deterrente, intanto perché è più facile che avvengano questi episodi dove non ci sono le telecamere. Sentiamo un attimo qualche ascoltatore, stanno chiamando in molti, poi continuiamo con lei perché l'argomento è interessante. Allora, Barbara da provincia di Lecco.
Pronto, mi sente?
Sì, l'ascolto.
Niente, devo dire la mia esperienza quando c'era mio padre in queste case di cura, due case di cura. Nella prima ho dovuto chiamare io l'ambulanza perché tremava e niente, ho chiamato l'infermiera, mi ha detto che era esaurito, che era depresso, invece aveva la glicemia 28. E quell'altra casa di cura praticamente, scusi perché sto correndo che sono in ritardo, che praticamente c'era sempre la bottiglietta d'acqua piena sul comodino, chiamato il direttore, e da allora tutte le sere che arrivavo c'era una bottiglietta d'acqua vuota nel cestino. Cioè proprio un maniacalismo totale. Altro tema il trattamento, è proprio...
Una casa di cura ci stava un periodo, non era un RSA dove diciamo rimaneva fino alla fine dei suoi giorni.
Sì, certo.
Ah sì, infatti, ah beh, rimaneva...
Certo, quindi, sì. È morto in RSA mio padre.
E quindi lei, il suo monitoraggio non era sufficiente, diciamo, a far cambiare il sistema?
Nonostante ho chiamato il direttore, era proprio una presa per il culo, capito? E si parla di più di 2.000 euro al mese anche. Cioè per non essere rispettati, c'è una cosa assurda, veramente.
Quindi corrispondeva, diciamo, a quello che abbiamo detto finora, che diciamo c'era questo sistema diffuso di trascuratezza fino al maltrattamento feroce nei confronti degli anziani.
Sì, è una cosa schifosa, veramente, mi scusi la parola.
Di questo stiamo parlando. Ci fermiamo un istante, la borsa, poi riprendiamo.
Melog
800240024, stiamo parlando della situazione degli anziani nelle RSA, cioè le residenze sanitarie assistenziali. I dati e le statistiche sono allarmanti, disarmanti, come chiamate volete. Cioè tutto rimarrà come prima, tutto andrà peggio, ci hanno sempre numeri più alti, perché sono sempre più anziani che finiranno sempre di più in questi posti, c'è sempre più trascuratezza nel e cercare personale adeguato, formare il personale adeguato per mettere condizioni di vita a queste persone che siano dignitose. Stiamo in collegamento con il nostro ospite che è un esperto di sistemi di sicurezza in RSA e sorveglianza, è Daniele Risecchi, titolare dell'OPS Sicurezza, e ci sta spiegando esattamente quelli che sono tutti i protocolli necessari perché almeno la base di un sistema di sorveglianza possa essere installata. Mi corregga se dico qualcosa, se ho capito male quello che ha detto lei, che intanto è la base minima per partire, diciamo, da una gestione dignitosa secondo i protocolli di civiltà. È chiaro, non si può pensare che questo risolva tutti i problemi, perché poi va a scontrarsi con un problema di privatezza degli ospiti, di sorveglianza di lavoratori e dell'impossibilità di tenere sempre sotto controllo e monitorare H24 quello che accade in un luogo. È questa la sintesi. Risecchi.
Sì, è questa esattamente la sintesi. Poi ovviamente parliamo anche magari delle stanze dove appunto accadono queste cose, che sono aree un po' più intime, come adesso abbiamo visto, purtroppo sono emersi i video degli inquirenti dove appunto hanno installato delle telecamere nascoste, perché appunto nelle stanze dobbiamo rispettare un po' di più le regole per limitare al massimo l'invasività delle riprese, garantendo che appunto non compromettiamo la riservatezza e l'intimità degli ospiti. Perciò in questo caso...
Faccio un assurdo, un domani, prego. Se io finissi in un RSA, mio figlio potrebbe chiedere di avere una telecamera su suo padre e poterlo monitorare e seguire? Mi sembra di no, anche con l'accettazione del padre.
Può avere può farla installare con l'accettazione del padre o di un tutela o di un tutore legale, appunto, ma non ci deve essere una gestione remota, diciamo, una webcam che può aprire in qualsiasi momento e vedere, no, perché c'è un'evidentissima invasione in questo caso della privacy, perché poi uno può prendere delle registrazioni, usarle in altra maniera, ci sono appunto persone che lavorano, si parla sempre di deterrenza in questi casi e ahimè a posteriori di indagini, infatti anche le forze dell'ordine le installano nascoste in seguito a segnalazioni.
Infatti c'è sempre questo caso di Viterbo, erano proprio degli operatori che hanno lavorato lì, che non ce l'hanno fatto più, l'hanno raccontato, e se vedete bene poi le riprese sono telecamere piazzate in alto, probabilmente in dei lampadari, in dei luoghi non visibili e non accessibili, probabilmente nei lampadari, perché sono tutte riprese prese dall'alto, che è un altro tipo di lavoro quello, non è il lavoro che fa l'OPS di Risecchi, è il lavoro che fanno gli operatori, cioè mettiamoli proprio nei punti più sensibili dove possiamo capire che avvengono questo tipo di abusi. Ci sono molte telefonate. Paolo da Milano, buongiorno.
Buongiorno, dottor Nicoletti. Dunque, io invece ho avuto un'esperienza, sono reduce di una casa di riposo, che sono capitata lì perché in quel momento, non avendo nessuno, non avevo altro, l'assistenza l'ho trovata. Beh, io ho trovato un ambiente laborioso, serio, onesto, e le operatrici lavorano per tre. Quindi
sì,
Paola,
sono felice e soddisfatto, però stiamo portando l'aspetto doloroso di questa vicenda. Io sono felice, lei è andata bene, è stata l'anziano su tre che non ha subito violenza, però non siamo qui a fare il panegirico di chi si comporta bene, è nella norma, dovrebbe stare sempre bene, ovvero operatori la fanno star bene, non è l'eccezione, non c'è da fare nessun tipo di monumento a chi si comporta bene, il suo mestiere, il suo lavoro, deve farlo. Daniela Cesena.
Ah, salve, buongiorno. Volevo portare la mia esperienza purtroppo dolorosa nei confronti di un padre messo in una RSA, adesso io non dirò il nome, niente, però sembrava un'eccellenza della zona. In poche parole, facendo diciamo il riassunto, perché sono stati 5 mesi, mio padre è rimasto dentro questa RSA 5 mesi, poi io l'ho portato a casa perché... In poche parole, io cercavo di vederlo, era nel 2022, ancora c'era il protocollo Covid, quindi non ti facevano entrare, dovevi prendere l'appuntamento per vederlo 15 minuti, tutti bardati, insomma, con le mascherine, eccetera. In una degli ultimi incontri, perché lo potevo vedere solo una volta alla settimana, mi accorgo che era molto molto debilitato, in realtà tutte le volte lo vedevo sempre peggio.
Quindi era uno, diciamo, dei sintomi che ha segnalato l'associazione, appunto, di cui dicevo prima, un aspetto debilitato.
Ecco, io chiedevo incontri per capire la situazione, eccetera, e andavo contro un muro di gomma, anzi mi avevano anche fatto capire in tutti i modi che insomma il familiare non era ben accetto, ecco. Alla fine, per casualità, incrociai per la strada, dopo appunto innumerevoli volte che io lo volevo vedere, loro mi dicevano lei deve prendere l'appuntamento la prossima settimana, e mi dicevano che mio padre stava bene, al che io volevo fare una videochiamata, loro hanno detto che non era possibile. Ho incrociato per strada uno degli operatori che lavorava dentro, ma per caso, e questo operatore mi disse: perché non viene a vedere suo padre che sta morendo? Mi disse queste testuali parole.
Lei non lo sapeva nemmeno?
Io chiesi e telefonai subito d'urgenza, mi dissero che non era vero, che mio babbo stava bene, eccetera eccetera, al che io volevo che fosse possibile una videochiamata, me l'hanno rifiutata. Alla fine
come è finita? Arriviamo alla sintesi, scusi, come è andata a finire?
Ho minacciato di andare coi carabinieri, ho detto guardate, aspettatemi lì perché arrivo coi carabinieri. In realtà ho telefonato al 118 chiedendo consiglio, ho detto io sono la figlia, ma il papà è una RSA, ho saputo che non sta bene, come devo fare? E loro mi hanno detto guardi, deve chiamare direttamente la struttura, ci deve chiedere l'intervento. Mentre ero in linea la struttura ha chiamato, quindi evidentemente la mia minaccia era andata a buon fine. In poche parole, vado al pronto soccorso, mio babbo era in fin di vita, disidratato in maniera
ma qual era, ha capito qual era il problema? Non lo nutrivano? Qual era? Non gli davano da mangiare?
Allora, il problema era che, come ha detto il dottore quando poi l'ha visitato, era che era completamente disidratato, quindi non gli facevano nessun tipo di... cioè non lo prendevano in casa, stavano aspettando che morisse, ecco.
Qual era il loro vantaggio se suo padre moriva?
Io mi sono fatta questa spiegazione perché l'ho capito dopo, che se veniva ricoverato loro percepivano metà della retta giornaliera, quindi mi ha dato l'idea, loro
lo tenevano il più possibile dentro, perché si è recuperato per Dollaretta, quindi lo tenevano a sopravvivere il più possibile, molto chiaro. Stefano dalla Spezia.
Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Cerco di sintetizzare il mio pensiero. Penso che abbiamo tutti quanti letto 1984 di George Orwell. E sì, considerando...
è citato, talmente tanto citato che alla fine non lo posso più sentire citare. Prego, però mi dica.
Immagino, perché io seguo la trasmissione e viene sempre fuori questo discorso.
Lo cita sempre.
Il problema è che, cioè, quello che penso io è che le telecamere messe dai carabinieri in seguito a una denuncia, sicuramente sì, ovviamente c'è un'indagine in corso, c'è un sospetto che qualcosa di brutto accada, ma come deterrenza allora poi le dovremmo mettere anche negli asili per le violenze sui bambini eventualmente, ma siccome il maggior numero di violenze accade in casa, e perché non metterle in casa già che ci siamo?
Sì, vabbè, però, scusi, ma lei si rende conto che questo discorso che vuol dire il benaltrismo, ma cioè allora mettiamole dappertutto. Sono d'accordo,
sì,
che le telecamere
no, dappertutto.
Sì, ma sono d'accordo che non risolvono il problema, come stiamo cercando di capire. È il primo passo di attenzione. Intanto c'è una telecamera. Intanto, se anche riuscissero a evitare l'1% degli orrori che accadono in un RSA, avrebbero comunque un senso. Daniele Risecchi, mi sembra che l'abbia detto chiaramente lei, non è che la telecamera è il toccasana, la bacchetta magica e finisce tutto. Telecamera è il primo punto per far vedere che comunque c'è uno stato di attenzione nei confronti, o perlomeno ci si è pensato. Potrebbe essere poi anche quello uno stratagemma, mettere le telecamere e poi non farle funzionare, via dicendo. Però è sempre meglio di zero rispetto allo zero assoluto. Non so, io almeno la penso così.
Sì, sono d'accordo. A parte il fatto che in asili e scuole comunque si possono installare, per la stessa ragione come un RSA, però dobbiamo sottolineare che le telecamere non sono la soluzione definitiva. La prevenzione passa prima dalla formazione.
A casa ognuno se la può mettere quanto vuole, io ce l'ho a casa, ognuno se le può mettere quanto vuole.
Se non inquadriamo la strada e l'aria pubblica, possiamo fare tutto quello che vogliamo, giustamente. Però in questi ambiti, che siano scuole, che siano RSA, prima c'è la formazione del personale, la selezione, il clima lavorativo stesso, che valorizza un attimino la trasparenza e il rispetto, in modo che uno lavori contento. La tecnologia purtroppo è un supporto, non deve sostituire la relazione umana e la cura verso gli ospiti, diamo solo un aiuto, ecco.
In un quadro generale, diciamo, di gestione moderna, chiamiamola così per far capire, di un RSA, c'è la formazione, c'è l'attenzione, c'è il controllo degli operatori, c'è il controllo dello stato di igiene, ci sono i sistemi di sicurezza, rilevatori di gas, rilevatori di acqua, tutte queste. C'è un luogo domotico, e nella domotica c'è anche la telecamera di sorveglianza, fa parte di un pacchetto, non è il toccasana, non è la bacchetta magica. Lo dico perché tutti dicono: metteteci allora le telecamere. Cioè, qualcuno deve vedere quello che si registra nella telecamera. C'è una persona che si metta a sbobinare 24 ore di registrato, ma sicuro non è una cosa semplice, perché anche se si va veloce si perdono i fotogrammi, bisogna tornare indietro, è una cosa lunghissima. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Melog.
Allora, intanto grazie a Pietro Lacorte, Lorenzo Nespri da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Stiamo toccando il problema dei maltrattamenti degli anziani nell'RSA. Abbiamo visto che sono delle cifre preoccupanti, spaventose. In alcuni casi più acuti sono 2 anziani su 3 che vengono maltrattati, vessati, malnutriti a volte, o riempiti di farmaci senza che nessuno l'abbia autorizzazione a somministrargli. Insomma, diventa una sorta di inferno anticipato per le persone anziane. Abbiamo parlato, siamo in collegamento con una persona che mette sistemi di sicurezza dentro l'RSA. L'abbiamo fatto perché non sia la prima risposta: allora mettete le telecamere. Le telecamere è parte di un'attenzione nei confronti degli ospiti, ma non è l'elemento risolutivo, non c'è soltanto quello. Cosa c'è? Ci sarebbe la formazione innanzitutto. Andrebbero formati gli operatori, andrebbero pagati gli operatori quanto è giusto pagarli. perché se paghi una persona per tenere un essere umano meno di quello che paghi una persona che lava un cane, ad esempio, non perché abbia disprezzo per i cani piuttosto che gli esseri umani, che il cane ha meno bisogni, basta che tu lo tratti bene, gli metti l'acqua alla giusta temperatura, lo shampoo giusto, stai attento a non rovinargli il pelo, lo puoi lavare. Un essere umano un po' più complicato, beh, io sono convinto che prenda molto meno un operatore di un RSA di quanto prende una persona che fa l'ottimo e stupendo lavoro di lavare i cani. Questo realmente non funziona. Marinella, da Latina.
Sì, pronto, buongiorno. Niente, io lei ha già dato la risposta ad un'altra signora che parlava positivamente di questa RSA. Io volevo dare anch'io il mio contributo, nel senso che io sono la moglie di uno dei soci dell'RSA, un RSA grande, ormai sono già quasi 15 anni che è aperta. Pronto?
Sì, sì, dico, perché succedono poi queste cose, secondo lei? Visto che immagino che...
Allora, io...
La resta del suo marito non accadrà nulla di simile, se no non avrebbe telefonato lei. Perché, no, qual è, sì. Cosa manca? Pagano poco gli operatori non sono formati?
Gli operatori, nella maggior parte, almeno dalle nostre parti, sono formati, vengono pagati con uno stipendio dell'AIOP, che è un'associazione... non so adesso, e poi annualmente vengono riproposte le preparazioni, quindi sono, però c'è sempre purtroppo il fatto che gli infermieri sono andati via perché lo Stato cerca infermieri OS, alla fine dobbiamo richiedere il personale, magari un po' meno, però sono tutti diplomati, tutti con il, perché anche perché spesso veniamo controllati, quindi questa cosa.
Sì, ma io guarda, ho piena fiducia al fatto che nell'RSA di suo marito vada tutto bene. Poi domando a lei, come esperta di materia, come accadono degli episodi così cruenti, di persone si accaniscono anche con violenze sessuali in confronto di un'anziana, ultra-anziana? Esatto. Cos'è che fa scattare questa molla? Non sono adatti per quel lavoro?
Però l'avrà sentito parlare. Allora, io penso questo, cioè effettivamente io che non lavoro lì dentro, però ci vado lo stesso, ci vado sempre, sono amica di tutti gli anziani, me li abbraccio e voglio che questi ragazzi che lavorano lì da noi fanno la stessa cosa. Ovviamente c'è sempre quello che è meno refrattivo a fare queste cose, quindi
sì, però
il tema
della pecora nera qui o della mela bacata non funziona, perché la percentuale sembra che sono più le persone che maltrattano rispetto a quelle che fanno star bene le persone. Se i dati che portano le associazioni di categoria necessarie preposte, questo qua, quindi non è così semplice il discorso. In fondo va tutto bene, c'è qualche mela bacata, c'è qualcosa di profondo secondo me nell'organizzazione di questo sistema che non funziona. Maria Grazia, da Brescia.
Pronto?
Sì, l'ascolto.
Pronto? Ah, buongiorno. Sì. Io volevo chiamare perché ho avuto un'esperienza terrificante per una mia sorella che è stata ricoverata per 6 anni in una casa di riposo contro la sua volontà e per volere delle figlie. Lei era assolutamente autonoma, era reduce da una frattura a un braccio con la solita scusa vai che intanto fai riabilitazione, è stata messa in questa casa di riposo.
L'hanno sbolognata, diciamo.
L'hanno sbolognata. Lei era una persona molto mite. Noi abbiamo chiesto più volte alle figlie, insomma, di non fare una cosa del genere, non c'è stato verso. Il risultato è stato che quando mia sorella è entrata in casa di riposo hanno detto alla dirigenza della casa di riposo che noi non avevamo diritto a sapere assolutamente niente di mia sorella, e la casa di riposo era d'accordo in quanto noi, se vedevamo delle cose che non andavano, chiedevamo spiegazione. Le figlie ovviamente si presentavano raramente, oppure inizialmente andavano anche tutte le settimane, ma così una visita fugace, ciao stai bene, poi se ne andavano. Per quanto riguarda mia sorella, allora la prima cosa che è stata una violenza che le hanno fatto, proprio nei primi giorni aveva necessità di alzarsi 1 o 2 volte a notte. Lei suonava il campanello per essere accompagnata in bagno e le prime 2 o 3 notti l'hanno fatto brontolando. Poi hanno incominciato a quando lei suonava il campanello si presentava la persona che faceva il turno di notte con le cosiddette goccine, quindi lei dormiva fino al mattino dopo.
Le famose goccine. Poi ferma un attimo, no, signore, racconta tutta la storia, ho capito il quadro. solo agli ultimi due minuti chiama un operatore sociosanitario che mi sarebbe piaciuto avere dall'inizio. Savina, la Vicenza, vediamo se lei riesce in due minuti a sintetizzarmi dov'è il problema, vorrei proprio capirlo. Lei fa questo di mestiere e quindi sa esattamente, molto meglio di me, qual è la situazione generale. Secondo lei quali sono i tre punti dolenti per cui avviene questo?
Buongiorno signor Nicoletti. Il punto focale è che siamo sempre meno, che come diceva lei prima, sempre meno che vogliono fare questo lavoro perché non attira più. Perché ci sono tanti sacrifici da fare, i sabati, le domeniche, le notti si lavora, non si ha tanto tempo per la famiglia. È una scelta che facciamo, per carità, però bisogna tenere conto anche di questo. Non è ben remunerato perché il contratto non viene firmato da tanto tempo, vabbè, lasciamo perdere. E poi arrivano operatori un po' da ovunque, sempre più anziani.
Ma non bisogna avere una qualifica specifica per occuparsi di persone fragili?
È un corso regionale, per il momento non è ancora unificato, però più o meno insomma sono tutti quanti parificati ormai. Ci vuole un corso di un anno.
Lei che aveva visto tanti colleghi passare, entrare, uscire, buoni, cattivi, tutti i tipi, come si spiega che sia così ricorrente persone che fanno maltrattamenti, violenze sessuali, vessazioni di ogni tipo, atti di sadismo verso persone inermi? Come se lo spiega? Se l'è mai domandato, saprà meglio di me che accadono queste cose. Come mai secondo lei? Me lo dica in una battuta, sulla sigla.
Non me lo so spiegare neanche io. Certo è che non si è mai da soli a lavorare, c'è sempre qualcun altro che può vedere le cose. Si vedono i segni sui pazienti. Bisogna denunciare, questo è certo. Poi le motivazioni sono personali, penso ci sia gente che è ammalata un po' dappertutto, insomma. La testa...
ha detto una cosa fondamentale, purtroppo solo in sigla, non si lavora mai da soli, quindi quando avvengono questi episodi, comunque sono episodi che si sanno, e mentre qualcuno denuncia, molti altri magari se ne stanno zitti. A domani.